18 e 31 minuti primi, venerdì 23 novembre 2018, all'ascolto di Radio Onda Rossa e all'ascolto, dopo ai noi un paio di settimane di blackout, delle ore di religione, la nostra oretta settimanale di teologia estrema. Ritorniamo, nonostante tutto, grazie per il supporto durante le due settimane, dicendo che fine avete fatto, può succedere, questioni lavorative, comunque siamo qui. Di nuovo vieppiù baldi e vigorosi. Allora, come al solito, in queste settimane succedono un sacco di cose. E quella più succosa, per te che sei antropologo, anche se in questo caso non c'entra molto il cattolicesimo, perché quello era evangelico, però è sicuramente una delle notizie del giorno di oggi. Cioè
non solo di oggi.
Sì, insomma, quando uscita comunque il
predicatore. Diciamo che io sono commosso.
Il predicatore, diciamo, per quei tre, no, perché gli ascoltatori nostri, ascoltatrici, sicuramente ci hanno fatto caso. Comunque, la storia è di un giovane predicatore evangelico sino-americano che da solo prende e sbarca sulle isole Andamane, dove ci sono, penso, uno degli ultimi due o tre popoli indigeni privi di qualsiasi contatto con la civiltà, e il cui isolamento viene mantenuto peraltro artificialmente, nel senso che si è deciso in qualche modo la comunità scientifica di evitargli ogni contatto. Ma a questo, spinto dalla sua fede evangelica, è andato lì per tentare di convertirli ed è stato preso a frecciate, nel vero senso della parola.
È morto.
Quindi
un martire.
Un martire, esatto. Oggi Avvenire, diciamo, ridacchiava su tutto questo, non lo poteva fare ufficialmente, però insomma sotto i baffi, ecco. E no, la segnaliamo perché appunto sono le questioni che ci interessano, proprio sul riscontro,
sì,
di
la
civiltà.
Cosa interessante è che, no, beh, insomma, questo è interessante perché beh, il fatto è quello che dici tu. Adesso io posso solo specificare che per quanto riguarda questo, diciamo, questa comunità, che ha un villaggio di capanne in legno e foglie che si vedono da quando sorvoliamo questi luoghi, e che sono, diciamo, dei rettangoli un po' lunghi, coperti appunto di fogliame, dove vivono questi cacciatori, raccoglitori e pescatori, perché chiaramente sono in un'isola e quindi vivono prevalentemente pescatori, ovviamente. L'isola è sufficientemente grande per sostenere una comunità che evidentemente è lì da un po' di tempo, anzi lo diciamo chiaramente, quella comunità è una comunità molto speciale, perché di incontattati, questo è il termine tecnico cosiddetto, anche se diciamo di fatto sono... questi non sono incontattati, ecco, gli incontattati, cioè popoli che non sanno proprio che noi esistiamo, ci sono stime che variano da alle poche decine a poche centinaia, non è mai stato certificato con definitivi dati quantitativi rispetto appunto alla esistenza all'interno dell'Amazzonia, in Papua Nuova Guinea, che sono le uniche due terre popolate da gruppi che vivono in una, diciamo, realtà lontanissima da quello che poi è accaduto negli ultimi 20-30 mila anni nel resto del mondo. Queste comunità appunto sono incontattate, ne veniamo a conoscenza tramite le comunità limitrofe che un po' come il telefono senza fila.
Sanno dell'esistenza,
e quindi noi presupponiamo che a uno, due o tre gradi di separazione dalle comunità comunque diciamo native, e che continuano a vivere nelle condizioni che conosciamo, pur molto a rischio, specialmente in Brasile, di cui forse poi diremo tra poco anche alcune cose a margine, sempre relative a questo. Così come appunto in Papua Nuova Guinea, dove invece i rischi ci sono, perché ci sono anche conflitti, ci sono problemi come tutto il mondo.
Del resto,
però appunto hanno, diciamo, una realtà un po' più forse garantita, anche perché le Papua Nuova Guinea, che è un posto che sta tra l'Asia e l'Oceania,
Nel paradiso dei linguisti, fra l'altro.
Esattamente, sono decine e decine le lingue che in questa terra antichissime ci raccontano chi siamo, da dove veniamo e dove siamo andati noi. E che quindi sono una fotografia, come dire, della storia evolutiva, certamente molto importante per conoscerci tutti come specie umana, perché come loro siamo Homo sapiens. Questo è il dato, diciamo, di partenza, perché va sgomberato qualunque discorso, diciamo, culturale, politico. Qui siamo alla radice proprio della natura umana, ecco.
Il gene è quello, e uguale
quindi,
per
esatto,
tutti.
Quindi siamo qui, con tutto ovviamente quello che ne consegue, cioè la questione delle differenze, che appunto ora andremo a brevemente delineare. E in queste terre, appunto, come dicevi tu, con una altissima percentuale di lingue differenti, la quale ovviamente è determinata proprio da quello che stavo per dire, mi hai appunto perfettamente anticipato, perché queste terre hanno, quelle di Papua Nuova Guinea, hanno una conformazione che è diversa, diciamo, da quella del Brasile, che è chiaramente una giungla impervia, ma sostanzialmente una grande, grandissima, vasta, incredibile pianura, o almeno in termini paragonabili qui c'è quello che è la Nuova Guinea, dove invece vi sono montagne come il Monte Bianco, ma senza neve, perché
coperte di giungla,
perché siamo tra l'Oceano Indiano e l'Oceano Pacifico, quindi sono ai lati, ci sono questi due grandi immensi oceani, e il clima ovviamente è quello subtropicale e tropicale, perché sono appunto molto vaste queste aree, anche se le cartine che voi osservate tutti
essendo
proiettate tendenzialmente col modello Mercatore, deformano. Come abbiamo già detto tanto tempo fa in una puntata, quando parlammo di True Sides Off, che è un sito dove appunto invece voi potete avere il mondo come vedete Mercatore, poi cliccando su ciascuna delle nazioni, dopo le potete spostare e vedete che, portandole per esempio dove siamo noi, i paesi dell'Equatore
occupano molto più spazio,
o del sud dove ci sono delle deformazioni, sono molto più grandi, perché la dimensione è realistica, quindi si scopre che appunto queste terre di cui stiamo parlando sono molto più grandi di tutta la Scandinavia, per esempio.
Sì, abbiamo scoperto che l'Algeria sono tipo 7 Italie.
Esattamente. Quindi,
un'impressione incredibile.
Quindi, diciamo, vi invito anche a fare questo piccolo viaggio in rete cercando il sito True Sides Off, che è una pagina in cui dovete semplicemente poi scegliere di fare le vostre analisi e i confronti che vi divertono di più. Io consiglio prima di tutto di prendere il Cile e metterlo sull'Europa e vi divertirete assai.
È
molto divertente,
quasi.
È molto divertente, perché stupisce, diciamo, e fa subito capire perfettamente di cosa stiamo parlando. Dopo poi prendete la Papua Nuova Guinea, ma anche il Brasile, e lo mettete sull'Europa e vedete che, insomma, il sospetto c'è, ma è ancora più eclatante. Detto questo, dicevo, le montagne della Papua Nuova Guinea, che sono come il Brasile, quindi giungla fitta, ma anche 4.000 metri. Ciò ha consentito l'isolamento da una valle all'altra, così come è stato per lungo tempo anche qui in Europa, perché oggi noi appunto parliamo di trafori, di TAV.
Il povero Ozzi invece, quando doveva passare il Brennero,
non fruiva di queste tecnologie e andava a piedi, ed era impegnativo perché si trattava di fare valichi di 2-3.000 metri. Ecco, lì le cose sono analoghe, ovviamente le condizioni storiche hanno determinato una tradizione culturale che non ha sviluppato la necessità di sventrare una montagna per andare da una parte all'altra, e questo l'ha isolati. Noi invece siamo stati così travolti dalla nostra passione per la conoscenza e quindi la tecnica, e abbiamo piano piano modificato, costruendo sistemi di comunicazione fino anche appunto a giungere ai tunnel, che sono una cosa abbastanza recente, perché
fine secolo,
perché i romani facevano dei piccoli tunnel a mano, ma insomma 20 metri, insomma, 30 metri.
Non è il San Gottardo. Ecco.
No, non si tratta di decine di chilometri come è stato per, diciamo, dall'Ottocento in poi, perché appunto la quantità di terra da muovere è tale che necessita una invenzione che è molto nota, perché c'è il signor Nobel che appunto
è diventato ricco.
Sì, del fatto che neanche doveva pentirsi, perché non voleva certo che fosse quello che poi è diventata la dinamite. Lui lo faceva proprio per agevolare la tragedia dei lavoratori nelle miniere e degli scavatori dei tunnel, che era pazzesca, insomma,
scavavano a mano,
esattamente, a piccone, con dei proto martelli pneumatici all'inizio, ma insomma parliamo veramente di una vita d'inferno. anche oggi in miniera, ma più si va indietro e più è veramente vero inferno, perché sì, proprio è un girone dentro la roccia.
L'inferno dantesco,
sì, sì, somiglia molto a una ciminiera a cielo aperto dell'Africa di oggi, dove ci lavorano a un euro e a un dollaro al giorno i reietti dell'umanità, che ci garantiscono l'uso dell'iPhone, perché lì dentro ci sono le terre rare, e va bene così, insomma, ecco, perché se dopo li paghiamo come un operaio di Seattle, è ovvio che l'iPhone ne costa 80.000 euro e non 1.000. E allora vanno tenuti così. Quindi questi popoli sono quelli incontattati davvero, quelli, diciamo, le popolazioni delle cosiddette tribù, diciamo, della Nuova Guinea in particolare, sappiamo che sono molte quelle che non conoscono la nostra civiltà. E mentre invece gli abitanti dell'isola di cui qui oggi stiamo raccontando brevemente la vicenda sanno che in qualche modo esistiamo, perché hanno visto i navigatori inglesi. Questa è un'isola che, insomma, è al largo dell'India, quindi era una zona in cui l'India in quel periodo era un possedimento britannico, e quindi non c'era certamente una frequentazione tale che somigliasse a Via Condotti a Natale, ma certamente un certo viavai di navi per alcuni secoli era sicuramente una realtà che tutte quelle popolazioni, che all'epoca appunto erano molte quelle incontattate, ebbero a conoscere i marinai inglesi. Un piccolo naufragio ne condusse un gruppo di un centinaio nella metà dell'Ottocento, mi sembra nel 1863 o 65, non ricordo bene, perché questo, diciamo, queste storie di queste terre risalgono ai miei studi di tanto tempo fa, che di quando appunto mi sono interessato da non addetto ai lavori, perché come antropologo mi occupo di altro, di quello che altri colleghi invece hanno fatto sugli studi di quelle zone, appunto Papua Nuova Guinea, l'Oceania, le isole del Pacifico e questa grande area dell'Indonesia, della Thailandia, che hanno una storia antichissima e nella quale appunto fino a non troppo tempo fa sopravvivevano ancora molte popolazioni che man mano con la colonizzazione del XVIII secolo, in particolare del XIX, che è stata molto massiccia per il grande miglioramento tecnologico della costruzione delle navi, che consentivano equipaggi più grandi, più numerosi, viaggi più lunghi, sicuri più o meno, insomma, perché vi erano appunto delle conoscenze che nel secolo precedente, tutto il XVI, in particolare il XVII, avevano consentito uno sviluppo enorme, diciamo, della marineria. Per cui stiamo parlando semplicemente del fatto che le caravelle di Colombo erano delle bagnarole praticamente in confronto a quelle che navigavano nel XVIII e XIX secolo, quando addirittura poi compare il vapore e quindi le navi si trasformano ulteriormente, ma a quel punto cambia anche lo scenario, perché quando il vapore prende piede e si arriva alle grandi navi metalliche, diciamo, che conosciamo, il mondo è ormai praticamente globalizzato. E quindi restano queste popolazioni. Dicevo che questi abitanti che conosciamo, di cui abbiamo avuto notizia a seguito di questa vicenda, hanno visto sbarcare, hanno visto questo naufragio, diciamo, davanti alle loro coste e sbarcare questo gruppo di un centinaio di inglesi, che è stato attaccato ovviamente. I britannici erano dotati comunque di mezzi per difendersi, sono riusciti a sopravvivere diverse settimane o forse qualche mese, non ricordo, e poi sono stati recuperati da un'altra nave, perché ripeto c'era un via vai ma non quotidiano, diciamo, e anche i soccorsi, ammesso e non concesso che insomma qualcuno avesse deciso di vedere che fine avevano fatto perché non erano tornati, e impiegavano comunque mesi per poter essere, come dire,
in zona,
a zona operativa. Quindi loro, diciamo, in qualche modo sanno che esistono delle navi molto grandi o comunque delle, diciamo,
che passano in lontananza.
Esatto, da tempo, e con delle persone come noi, come loro, che però per loro sono degli invasori, chiaramente, punto. Io dico questo perché non sappiamo bene cosa pensano di noi, in quanto non sono stati sostanzialmente mai intervistati, uso il termine, come dire, tecnicamente, perché non è un'intervista come noi ne vediamo a un talk show, ma è un modo diverso, diciamo, per interagire e cercare di conoscere. Ovviamente nell'ambito delle scienze, diciamo, etnoantropologiche contemporanee si fa molto, si riflette molto su come rapportarsi a queste popolazioni. Anzi, come ricordavi esattamente tu, l'Organizzazione Internazionale che difende i diritti dei popoli indigeni ha deciso che sostanzialmente bisogna non intervenire, isolare ovviamente queste, isolare nel senso lasciare che siano isolate, perché noi non facciamo niente, semplicemente non andiamo,
non
è che le circondiamo con dei muri
mi blocco navale.
Esattamente, semplicemente non facciamo delle mosse così invasive, tutto qua, quindi siamo noi che ci limitiamo, loro rimangono dove sono. Il problema che si pone, tra i tanti ovviamente, più urgente è anche con queste, in particolare di quest'isola, perché un'isola è molto più come dire accessibile essendo lì in mezzo al mare, insomma, infatti si conosce e non ci si va perché è vietato, e anche perché appunto questi abitanti sono proprio per questo, che sanno chi siamo, sono rimasti armati e forse anzi sono, è aumentata in loro nei secoli, come dire, il bisogno di mantenere un piccolo apparato, diciamo, militare
contro eventuali invasori.
Esattamente, perché hanno la sensazione di essere attaccati comunque da altre genti che da altrove arrivano con navi molto grandi. Loro navigano, perché abbiamo detto che sono
pescatori,
hanno delle canoe a bilanciere, quelle che abbiamo visto in tanti documentari degli anni 60-70 di Jacques Cousteau o Quilici o
dello altri, catamarano,
esattamente, come il catamarano, esatto, per dire che insomma è una macchina antichissima. Tutti i polinesiani hanno usato queste tecnologie per colonizzare il Pacifico, quindi navigando molti secoli prima di Colombo, in un mare che è ben più grande dell'Atlantico, che con le bagnarole barcò Colombo. Questo per dire la grandezza,
per niente.
Esatto, questo per dire la grandezza del popolo polinesiano, che invece che è stato un po' così quasi dimenticato, è stato riscoperto da poco, e sono oggettivamente, quando si fanno queste così classifiche un po' da salotto per chiacchierare tra amici, sicuramente il popolo dei più grandi navigatori della storia dell'umanità. Poi certo ci sono gli italiani,
i vichinghi,
i vichinghi e gli inglesi sicuramente, che hanno una grande storia, ma dopo, e soprattutto in mari che in confronto a quello che con quelle grandi canoe a bilanciere hanno affrontato i polinesiani, poi colonizzando come i greci di isola in isola tutte le isole fino alle Hawaii, e questo lo sappiamo dalle lingue, dal fatto che comunque ci sono dei legami col BNA, oggi negli ultimi 30 anni gli studi ci hanno aperto un mondo, gli dobbiamo riconoscere questa patente oggettiva di più grandi navigatori della storia dell'umanità. Quindi grande onore al popolo polinesiano, che è un termine molto ampio ovviamente, quindi lo uso col beneficio di inventario, perché quasi non esiste, diciamo, insomma, perché si evolve, ma sicuramente ha una, invece anche una storia di continuità. Ecco, che è collegata con questi gli abitanti di quest'isola, perché loro sono lì da 50.000 anni, cioè sono arrivati con la prima, diciamo, grande ondata, le prime grandi ondate cosiddette Out of Africa, ancora non abbiamo anche qui delle informazioni precise, sono delle ipotesi, sono delle ipotesi, non sappiamo certamente i dettagli, perché non ci sono tracce visibili, o se ci sono veramente molto più flebili di un'ombra. Che ci dicono che come appunto gli aborigeni, che sono poi arrivati passando costa a costa in un clima completamente diverso, dove molte isole non erano isole, perché parliamo di un'epoca preglaciale, quindi parliamo di prima del film l'era glaciale,
per capirci,
che invece molto più vicino a noi rispetto a questa ondata di sapiens, cioè noi, che ha popolato queste terre. C'erano anche altri ominidi, in realtà, perché dalle ondate precedenti erano usciti altri non sapiens, e anche questo lo sappiamo, perché finalmente abbiamo la certezza che tutta una serie di resti che abbiamo trovato, e forse ne troveremo ancora, ci dicono che c'erano almeno altre 3-4 specie,
tipologie,
di ominidi, che non hanno però appunto saputo resistere all'ambiente che hanno trovato, e si sono estinte in qualche modo. Nel caso dei Neanderthal noi addirittura invece abbiamo anche fatto in tempo a incrociarci perché siamo interspecifici, quindi vuol dire che con i Neanderthal abbiamo il 99,9% di DNA in comune, e infatti abbiamo un po' di DNA in comune anche noi, alcuni di noi dell'Occidente, del mondo orientale, dell'Oriente asiatico. Perché non lo troviamo invece negli africani? Perché gli africani che sono rimasti lì, gli savi sono rimasti lì, si sono evoluti e non si sono incontrati con i Neanderthal, che nel frattempo si sono estinti, quindi non troviamo il DNA. Questo l'ho detto già una volta, perché volevo ricollegare al delirio della purezza occidentale europea, che a un certo punto arriva al massimo della sua espressione di follia, senza nessun senso, con il nazismo, quindi la pura razza ariana. Ecco, se dovessimo proprio considerare che chi sono i più puri della specie degli Homo sapiens sono gli africani.
Sono in Sudan, ecco, fra il Sudan e il Kenya.
È quell'area lì. Quindi tanto per così, vuole essere, questo non ha alcun senso, no, perché non c'è purezza.
A volerglielo dare.
A voler stabilire, come dire, una cosa che non ha senso, ma provandoci, bene, volendo, sono gli africani. Quindi, così, come dire, la scienza, che ha tutti i problemi perché in sé è pura, ma l'uomo invece no, la può manipolare a suo piacimento, ma il dato scientifico che preesiste alla nostra osservazione è oggettivo. Quindi una pianta cresce anche quando noi non ci siamo, infatti c'erano le piante prima degli uomini, noi dobbiamo solo capire come. L'abbiamo capito, all'inizio pensavamo che ci fossero delle cose un po' magiche, degli dei, poi abbiamo scoperto che c'è la radice, la linfa, c'è l'ossigeno, l'azoto, il seme, la clorofilla, la fotosintesi, insomma, attenzione. E questa è la biologia, la botanica in particolare, uno dei più grandi botanici, in realtà noi uno, il padre della botanica è Teofrasto, allievo di Aristotele, Leucippo e Platone, in particolare allievo diretto di Aristotele, forse pure più grande di questi tre messi insieme come scienziato, proprio perché noi abbiamo spesso sopravvalutato i nostri grandi, sicuramente pare Platone e Aristotele, certamente nulla toglie alla grandezza della loro speculazione filosofica, ma il deficit scientifico in Aristotele meno, ma anche lui poi viene travolto dal suo platonismo, invece in Teofrasto non c'è, e da lui sappiamo appunto tante cose, in particolare è quello che fa
cataloga.
Stiamo parlando esattamente le piante, quindi è il padre della botanica, e lo fa né più né meno come poi tornerà di nuovo in chiave veramente scientifica nel Settecento, con in mezzo, perché la
quindi
botanica
2000 anni
esatto, con in mezzo però una botanica comunque ancora, diciamo, perché la botanica è la scienza che rimane un po' scienza anche in una fase in cui non c'è il metodo scientifico,
però ci devi avere a che fare,
quindi tutti i grandi medievali che lavoravano sulle piante, per i contadini stessi, erano esperti di botanica, ma in un modo così un po' particolare, molto personale, di esperienza empirica, e spesso molte cose erano giuste, solo che mescolate a delle credenze del tutto assurde. Quindi pensare che la luna possa avere effetto sull'uva può apparire credibile a certe condizioni, perché effettivamente poi il prodotto, diciamo, cresce comunque, solo che poi quando noi facciamo la verifica scopriamo che cresce comunque indipendentemente dal giorno e dalla luna.
Però
più o meno
nell'ottavo secolo
però
era difficile,
esatto. Il problema è che oggi qualcuno continua a credere questo, ma come dire, questo è un altro diciamo, si chiama biodinamica, mi sembra, e che è stregoneria, ovviamente, come è stato ampiamente detto in un bell'articolo di una collega scienziata. Ma chi vuole credere, purtroppo, è un po' come, e questo ci riguarda, come anche l'altro credere di cui noi parliamo da tanti anni. E non, la credenza non è soltanto Gesù bambino, visto che siamo in clima natalizio, ma ci sono altre credenze, e probabilmente anche più nefaste, perché poi
meno esplicite,
esattamente, se sei a casa tua ti fai un presepio non succede niente. Certo, se decidi di convertire un popolo come i nostri abitanti dell'isoletta delle Andamane,
vabbè, me lo cerchiamo,
me lo cerchi per favore, perché e prendono il nome dall'isola, ovviamente, perché noi non lo sappiamo come loro si chiamano, e probabilmente non si chiamano, perché
si chiameranno uomini nella loro...
Sì, diciamo, si chiamano generalmente, questi popoli si autodefiniscono all'interno dell'ambiente in cui vivono, insomma, perché non hanno bisogno di rapportarsi a un'alterità che non c'è, perché sono gli unici, diciamo, padroni dell'isola. Mi viene un nome, ma mi sembra quelli di Star Trek, che non, insomma, un popolo che
i sentinelesi.
Delle isole Sentinelle, bravo, mi veniva i simulani, però appunto io poi non me l'ho detto perché finivo in una puntata di Star Trek. I sentinelli, che pure sentinellesi, insomma, volendo può essere un nome, no? Ce ne hanno talmente tanti di alieni, no, invece esistono, dicevo, appunto loro sono lì da 50.000 anni, come appunto da un periodo analogo erano presenti gli aborigeni incontrati da Cook, ma anche da altri navigatori, e con la loro storia complessa di scambio
e relazione,
nel quale hanno perduto visibilmente, diciamo, il controllo della terra che avevano occupato decine di migliaia.
Il problema della tecnologia in quel caso ebbe era fondamentale,
diciamo, la meglio. E questi si
poi Cook non si portava dietro così dei gigli di campo, ecco, per fare le sue esplorazioni.
E poi anche quando hanno deciso di colonizzare quella che è l'Australia, non si sono portati dietro la crema, diciamo, della civiltà inglese, ma detenuti che non potevano più così mantenere, e hanno detto vabbè, mandiamoli.
Sì, e comunque se tornate vi ammazziamo.
Anche se anche... non è vero che sono tutti, diciamo, eredi di questi detenuti, perché mi sembra che fosse il 30% dei coloni, quello di così prostitute e detenuti, ma perché c'è una illegalità che determinava questo spostamento esiliaco, diciamo, sì, verso queste terre, e anche altri volenterosi, ma abbastanza, come dire, rozzi da affrontare una terra che penso sia la più impervia del pianeta
adesso,
ancora oggi,
pensate, un secolo e mezzo fa che cosa
dove è. E quindi questi invece abitanti di quest'isola, come ho detto, ci conoscono per questo motivo, hanno soprattutto ci conoscono ancora oggi, perché non sappiamo come nella loro tradizione orale abbiano tramandato, forse con la vicenda che ho raccontato, che è sicuramente la più significativa, perché sono rimasti per molte settimane questi inglesi difesi da loro stessi con qualche fucile, probabilmente per tentare di accendere i soccorsi che fortunatamente per loro sono arrivati. Lì poi, diciamo, quelle isole sono state indicate come appunto da evitare, insomma, e comunque non c'era un grande interesse, ecco, perché era una questa isola, anzi l'isola ancora oggi, però, anzi proprio in questi giorni prima di questo evento, io stesso mi ricordo che giorni, nel senso nell'arco di quest'ultimo anno, mentre così ho letto una serie di articoli su questioni analoghe a questi temi, mi sono imbattuto proprio in un link, in un articolo che non ricordo, che mi rimandava proprio all'associazione che tutela i diritti dei popoli indigeni, che segnalava proprio il rischio di come questa tribù avesse problemi con i pescatori di frodo, perché i pescatori di frodo, che sono un po', diciamo, non sono legati alla storia del Signore degli Anelli, però sono invece perdonatemi, ma noi abbiamo bisogno di tanto così di, se no sembra troppo serio, decadere un po' la qualità della nostra trasmissione,
soprattutto dello humor,
esatto, uno humor tristissimo, ma insomma, ecco, sono invece degli indiani che incuranti ovviamente di qualunque legge, regola, norma e di rispetto dello stesso mare, perché poi il pescatore di frodo prende oggi l'uovo e non domani. Sa che la gallina domani poi non potrebbe esserci più, perché insomma il mare è quello che è, e magari anche gettare, non so, dinamite o tirare a strascico, insomma, diventa pericoloso. Questo è un problema di ignoranza, chiaramente, della realtà com'è oggi. Non certo questi sono un popolo come questi nativi, perché loro non hanno certo atteggiamenti di questo tipo, perché loro è un rapporto con la terra e il mare di sussistenza, e quindi stanno bene così, ne prendono ciò che è necessario e non abusano chiaramente della natura, altrimenti questo ce lo dice che cosa? Il fatto che sono ancora lì, perché se no si sarebbero estinti
già da tempo.
E questo ci dice che invece hanno saputo trovare un equilibrio che per 50.000 anni ha funzionato. Non lo sottovaluterei come dato diciamo culturale. Certo, hanno delle lance e delle frecce, non hanno mandato l'Apollo 11 sulla Luna, ma questa è una differenza che è data da altri fattori. L'abilità umana di organizzarsi in un luogo l'hanno dimostrata meglio di tanti altri, perché per esempio i vichinghi hanno colonizzato la Groenlandia e poi l'hanno abbandonata nel giro di 500 anni, perché insomma
non hanno retto.
Non hanno retto
perché
ed erano i vichinghi insomma ben più attrezzati di questa popolazione. Quindi vedete, insomma, bisogna, è tutto relativo, questa è una quasi una banalità, anzi senza quasi, insomma, però non è anche tanto, perché a volte le cose molto semplici sono molto più indicatrici di temi complessi, e questo è un tema complesso. Allora lì in quest'isola ci sono questi abitanti che sono a rischio, perché al di là del folle evangelizzatore, che è anche innocuo appunto in quanto evangelizzatore alla fine, almeno in queste condizioni, sono invece ben più pericolosi i pescatori di frodo, che hanno delle barchette a motore, quindi sono più facilmente, diciamo, più difficilmente rintracciabili, non li possono inseguire con una canoa, insomma, per quanto questi stiano rematori d'eccellenza da barcolana. Vincerebbero a mani basse nel nostro Golfo di Trieste, senza dubbio. Non possono confrontarsi, e soprattutto questi pescatori sono anche armati, chiaramente, perché sono dei saccheggiatori, cioè non è un popolo rivale che va a sconfinare per prendersi due pescetti, è gente che viene da città urbanizzate e che per vivere, non vivere, ma per insomma commerciare, anche assolvendo a una domanda di prodotti che viene poi dall'Occidente, stuprano la natura, in questo caso il mare, e anche eventualmente questa popolazione, perché se ne vedono uno gli tirano una rivolvera, una fucilata, perché non è che si fanno tanti scrupoli, insomma. Quindi c'è un rischio, diciamo, per questa popolazione. Chiaramente ci sono degli interventi, perché il governo indiano questo lo sa, e quindi controlla il più nei limiti l'attività dei pescatori di frodo, e certamente anche su sollecitazione internazionale. Questo vuol dire che tutti noi, anche lontano, senza sapere dell'esistenza, ora sì però la conosciamo, dobbiamo comunque sempre batterci anche per la difesa di queste popolazioni, perché, lo ripeto, sono una parte di noi importantissima, da cui noi dobbiamo imparare, non certo andando lì a dire cambia il tuo modo di vivere e adotta la religione evangelica.
Beh, anche che poi poveretto non ha avuto neanche il tempo di farlo, nel senso che è arrivato sulla battigia,
appena sceso è stato accolto a frecciate. Quindi che cosa ci interesserebbe, ecco, ma che probabilmente non siamo diciamo propensi a realizzare in breve tempo, e anche forse mai, ma insomma non so nel dettaglio, non mi occupo della vicenda dallo specifico, però insomma ci interesserebbe avere contatto in qualche modo non invasivo con queste popolazioni, se non altro per recuperare un campione di DNA. Questo ci darebbe, senza ovviamente, basterebbe della saliva, insomma, quindi non, solo che è un po' complicato, perché recuperare della saliva. Però ecco, in teoria l'unica cosa che potremmo fare, tentare di fare, è comunque avere accesso a un campione di DNA per poter, in realtà non di uno solo, ma insomma per poter cercare di inserirlo nella mappatura, e quindi capire bene il loro legame con le altre popolazioni limitrofe, di cui invece abbiamo un po' più di informazioni. I Jalawa sono per esempio un popolo anche nativo, ma che ci conosce, quindi non ci spara, diciamo,
e di cui conosciamo la lingua,
e di conosciamo la lingua, ma loro stessi non sono in grado di comunicare con questa popolazione, quindi è una lingua chiusa, e che
è autosufficiente,
si è prodotta lì 50.000 anni fa, cioè in realtà sono arrivati che già avevano una lingua, e questa lingua poi si è evoluta, perché per 50.000 anni si è ambientata nel luogo, e quindi ha costruito una rappresentazione di quel mondo, portandosi dietro quello che era invece la lingua precedente. Ma questo ovviamente è un discorso molto complesso che non possiamo affrontare, perché l'evoluzione delle lingue è un mondo infinito, e c'è anche un ampio dibattito
anche dei migliori che dicono
assolutamente su cui bisogna, come dire, chiarire delle cose, anche se abbiamo dei dati scientifici incontrovertibili che ci orientano, e non possiamo più fare così considerazioni un po' campate in aria, come è stato magari nei tempi passati. Quindi ecco, questo potrebbe essere, dicevo, il grande problema che hanno queste popolazioni, anche loro, infatti uno dei anche motivi per cui non possiamo e non dobbiamo entrare in contatto, salvo appunto in certe determinate condizioni, è quello delle malattie. sia i popoli del centro del Brasile, del cuore del Brasile, sia quelli di Papua Nuova Guinea, che questa isoletta celeberrima, perché poi questa isoletta noi la conoscevamo da prima di questo evento, perché è molto, appunto, come avete ascoltato da me, nota, e anch'io che non, ripeto, non sono uno specialista di questi ambiti culturali, anzi tutt'altro, perché sono sterminati e ci sono veramente specialismi ormai per forza, perché è tutto un mondo, insomma, in cui chi si occupa di questi ignora completamente, diciamo, o quantomeno le basi sono comuni, ma le cose specifiche dei popoli dei nativi del Nord America, insomma, certo, o dei Lap, cioè,
è infinito,
è ovviamente così, quindi è un mondo molto 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 complesso. Certo, ci sono delle linee comuni importanti da tenere conto, che sono appunto gli studi di base etnoantropologici, proprio rispetto alle lingue. La questione oggi è ovviamente il DNA, perché ci aiuta moltissimo a lavorare sulla radice, diciamo, di una popolazione, benché noi si cerchi di rappresentare i termini culturali, ovviamente. Il che non è però diciamo separabile, come dire, dalla natura biologica dell'Homo sapiens, che ha assunto quella forma diciamo di vita in quella terra. Quindi dicevo, questi popoli sono molto a rischio, per via più che altro del fatto che potrebbero essere contaminati da vaiolo, influenza, cioè quelle classiche malattie
come è
successo quando siamo andati noi appunto per la prima volta nel 1492.
In alcuni casi anche dolosamente è successo.
Alcuni casi dolosamente, perché le coperte intrise di vaiolo gettate ai nativi americani dall'esercito giacche blu, sono una guerra batteriologica di cui sappiamo, anzi è la prima forma consapevole di guerra batteriologica, perché già nel Medioevo
si lanciavano le carcasse
di morto, ma pensando solo che essendo carogne in qualche modo
davano fastidio.
Però in realtà portavano anche, ovviamente, appunto, per esempio la peste, insomma, o comunque cose di questo genere, o il tifo, insomma, non so dettagliatamente. Però ecco, l'azione dell'esercito Jack Blue fa invece proprio una guerra batteriologica consapevole, cioè sapevano che si sarebbero ammalati e avrebbero avuto un tasso di mortalità molto 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 alto. Questo perché c'era già stato Jenner, che aveva invece fatto le sue ricerche e i suoi esperimenti, talmente lucido che appunto decise di farlo sul figlio, ed ebbe ragione, anche se non faceva una cosa alla cieca, perché oggi noi nel mito pensiamo che lui prende e decide così di fare una cosa. Faceva una cosa che si faceva da secoli, cioè quello di usare una mistura di latte siero contaminato dal vaiolo sui bambini, sperando che avrebbero sviluppato, senza sapere che esistevano gli anticorpi, delle difese, perché si era visto che qualcuno si salvava. E quindi lui fa una pratica che aveva esiti totalmente imponderabili, perché gli veniva messo proprio il vaiolo addosso a queste creature, che però appunto consentiva di immunizzarsi, senza sapere che cosa significasse questo. Lui poi vide che la cosa invece
Mitridate,
la teoria poi a volte viene pure smentita, diciamo, dai fatti. In questo caso invece lui poi si accorge che proprio, diciamo, delle mucche contenevano una potenzialità che generava una reazione stimolando lo sviluppo degli anticorpi, e quindi lui fa questo esperimento e ottiene una manifestazione del vaiolo nel figlio lievissima, proprio perché filtrata dalle mucche. Lui lavorava in campagna, era un medico di campagna, ecco, come quello di Balzac, che è infatti, sono figure oggi, come dire, non ci sono più, ma il medico di campagna era praticamente il medico sostanzialmente per milioni di persone in tutta Europa.
Era anche l'unica autorità.
E non a caso molti sono, appunto, furono anche nel loro piccolo capaci di dare importanti contributi alla medicina, perché questi poi nello studio avevano un microscopio, cioè facevano tutto da soli, cioè il laboratorio erano loro, non è che facevano analisi, le mandavano.
No, non mandavi il fax o la mail.
Esatto. Quindi facevano tutto, no? Facevano tutto, e quindi qualcuno molto molto acuto andava in fissa, diceva: ma fammi capire cos'è. Quindi la storia della medicina è anche una storia eroica e avventurosa, almeno fino al Novecento. Lo stesso personaggio di Cronin della Cittadella, con la silicosi, lui lì non è un medico di campagna, è un medico di miniera, ma è la stessa cosa, anzi peggio. e decide di fare degli studi proprio per cercare di convincere ovviamente i parrucconi, perché poi c'è il problema appunto che all'epoca non era come oggi, che insomma anche se ci sono problemi ancora oggi, insomma un po' di elasticità mentale sulle nuove idee, cioè all'epoca era molto molto dura, anzi ci sono atteggiamenti che sono noti proprio di cialtroni, un po' come quelli che dissero i Beatles quando non erano i Beatles, questi non vanno da nessuna parte, ecco, più o meno, ecco, però mentre sui Beatles uno si può pure sbagliare, e anche
vabbè,
se
non muore nessuno, però.
Però è un grande accademico reale inglese che se la prende con un grande matematico o un biologo, insomma commettendo errori madornali, geologi, cioè i fondatori della geologia, perché non gli tornavano per paradigmi del tutto aleatori i conti, è grave. E lo dice, e questo ci dice che appunto la scienza c'è, ma l'umano la può anche devastare, e questo è l'unico problema della scienza, insomma. Noi.
Che è sempre
come
lì.
Sempre. No, però con la scienza è il più grande, perché certo. Cioè, uno più uno fa due, punto. Dopo i matematici aprono una discussione su questo, però lo fa in una dimensione reale. Dopo poi ci sono anche altre
poi
realtà.
Si può speculare.
Certo,
perché
perfino la matematica ha dei limiti, perché è assiomatica. Però appunto come Gödel, che insomma l'abbiamo di tanto nominato, evocato, sì, ha chiarito una volta per tutte l'impossibilità dell'assoluto e quindi della verità, non negando però la verità, nel senso che qui noi abbiamo delle verità, questo è il problema, non è che siccome certe cose nell'universo non funzionano e allora famo qui che non, così andiamo un po' come ci pare, no, qui se voi prendete un bicchiere, lo buttate, lo lasciate, quello perché cade casca. Si frantuma, ecco, quindi fino a questo è... dobbiamo tenere conto. Poi appunto la discussione va avanti, quindi dicevo, grazie a Jenner il vaiolo diventa un qualcosa di che non fa più paura, anzi nasce il vaccino, perché appunto il siero delle mucche vacche viene esatto. Da lì, e quindi grazie a lui, proprio grazie a Jenner, vengono salvate decine e decine di milioni di persone, ma proprio non sappiamo il numero. Anzi addirittura nell'80, 82, 83 non mi ricordo, viene dichiarato debellato dalla faccia della terra dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ed è l'unica malattia che noi abbiamo sconfitto. Ovviamente siccome non siamo dei cialtroni, abbiamo conservato in dei rifugi segretissimi sotto la montagna del, diciamo, un non mi ricordo, una provetta, diciamo, credo, non so in che forma, di vaiolo, nel caso appunto, siccome non possiamo prevedere, allo stato attuale è debellato, ma nel caso per chissà quale ragione si riaffacciasse, dobbiamo avere la possibilità chiaramente di poter intervenire immediatamente procurando la fonte per generare delle difese appunto con dei nuovi vaccini. Però come tutti sanno, quando vedete degli adulti al mare, fino a una certa epoca, cioè fino a certi adulti nati a un certo punto della nostra storia, cioè, trovate dei segnetti sulla spalla che sono, io ce l'ho ovviamente,
73, perché, il 1973,
dopo cui... dopo queste, le persone nate dopo queste date, che variano da paese a paese, e non c'è più l'obbligo del vaccino antivaioloso, come si chiamava, e quindi non hanno questo segnetto. Oggi chi diciamo finge sull'età può essere smascherato dalla cicatrice.
Se ce l'hai, sei over 45. Spalla,
esatto. Io devo dire ce l'ho molto molto piccola, perché faccio parte di quelli che appunto c'era stato il passaggio alle dosi, quindi molto molto più piccole. I più anziani, molti,
ciao,
oggi,
delle
cicatrici tonde un po' più grosse, perché veniva fatto in un modo un po' più, ma si tratta veramente di una piccola così escrescenza, insomma.
Quindi, rispetto a come ti potevi ridurre col vaiolo.
Ti potevi ridurre o malissimo o a morire. Morire male, peraltro, perché quando ti si gonfiano le bolle in gola, insomma, si muore per anche proprio soffocamento, insomma, quindi era una cosa orribile, orribile. Pensate appunto anche nel Settecento in campagna, non potevi fare niente, febbre altissima, insomma, delirio. E quindi, insomma, ecco, abbiamo via Jenner, credo a Monteverde,
che nessuno in realtà sa chi bene, è questo Jenner,
pochi o meno, insomma, però insomma ha salvato milioni di persone, insomma, un medico di campagna normalissimo, insomma, che fa un esperimento molto onesto sul figlio. Quindi quando uno, insomma, è convinto che forse, beh, lui era uno scienziato comunque, anche se è una scienza che si stava dando proprio i primi strumenti
molto empirica,
molto, molto forti di base, però è uno scienziato, e quindi ed è celebre anche per questo, insomma. Però dicevamo, queste malattie sono molto pericolose per questi popoli, perché li possono sterminare in pochissimi giorni, un'epidemia li potrebbe ridurre a un numero talmente inconsistente da non garantire la sopravvivenza, perché c'è un numero minimo per cui una comunità poi si estingua. Questi sono sufficientemente invece organizzati e hanno questo numero che evidentemente è stabile. Non abbiamo neanche il dato esatto di quanti siano, perché si vedono dall'alto il conteggio, non ne sono a conoscenza dei dettagli, ma è una, certamente una piccola comunità che sta bene lì e vive tranquilla, quindi non vanno disturbati. Ma appunto, ritornando alla questione delle malattie, bisogna stare molto molto attenti. Allora, per adesso, ma meno si va e più il rischio non c'è. Questo caso dell'isola è un fatto fortunato, perché loro sono veramente isolati, benché invece sappiano che noi esistiamo per i motivi che ho detto. Quelli che sono invece veramente incontattati, però di fatto, proprio per i gradi di separazione con delle popolazioni che invece man mano ci conoscono, potrebbero essere a rischio, perché quelli che un po' ci conoscono fino alle coste, alla fine si sono immunizzati o addirittura l'abbiamo anche vaccinati. Certamente, specialmente, una delle cose che fanno i missionari a un certo punto è anche vaccinare. Quindi, giustamente, questo ha garantito appunto la sopravvivenza. Perché noi siamo immuni, diciamo, più di loro? Perché noi abbiamo vissuto in gruppi di migliaia, decine e decine di migliaia di persone nella vita sedentaria e con gli animali, e quindi siamo morti malissimo per tanto tempo, ma alla fine insomma ci siamo abituati e abbiamo rafforzato le nostre difese immunitarie rispetto chiaramente a questo tipo di malattie, e quindi abbiamo una capacità diversa. Insomma, a noi un raffreddore non ci uccide da un bel po', ma invece in queste terre il virus influenzale è mortale,
perché se non è mai arrivato
non sanno cos'è gli anticorpi che hanno loro ce l'hanno gli anticorpi, perché
sono settati
su un altro ambiente completamente diverso, quindi perché l'evoluzione agisce così, quindi siamo uguali, però dentro siamo un po' diversi come meccanismo, perché ci siamo abituati all'ambiente. Quindi per esempio il sangue di un nativo dell'Alaska, delle isole Kurili, quelle popolazioni estreme, è diverso come fluidità, è lo stesso, però è diverso come fluidità, perché c'è un antigel naturale
rispetto a
un boscimano, chiaramente. Quindi, così come anche il corpo, la dispersione di calore richiede più pelle e quindi sono forse più alti i cacciatori degli altipiani, mentre è meglio essere un po' più piccolini per conservare meglio il calore, coperti di pelle di foca. E infatti così è per questi popoli. Sono fenotipi. Questo fenotipo è una variabile infinitesimale in termini genetici, che non ci può permettere di parlare di razze, ma appunto di differenze fenotipiche che sono del tutto superficiali, dovute alle nostre capacità di ambientamento dovunque noi siamo andati. Perché? Perché ci siamo portati dietro un aiuto molto molto, come dire, efficace, che nessun'altra specie vivente sulla Terra ha: il fuoco, che abbiamo scoperto tra 800.000 e 500.000 anni fa, quindi prima degli Homo sapiens. Gli Homo sapiens, quando ce l'avevano a disposizione, l'hanno trovato, perché ce l'avevano anche Neanderthal, lo usavano perfettamente, cioè sapevano proprio riprodurlo, non dovevano aspettare che cadesse un fulmine, che è la cosa principale. Quindi se tu lo sai riprodurre, a quel punto ti porti il caldo per le notti di gelo in zone dove magari il giorno è molto caldo ma di notte fa molto freddo, o per ambienti invece più freddi dove però in una grotta col fuoco te la cavi. Quando viene l'estate stai bene, perché lì è tutto rigoglioso e c'hai quindi un sacco di risorse, e impari a gestire in questi due grandi momenti di tempo quelle risorse estive per l'inverno, creando delle riscorte e dei modelli di vita adeguati. Ecco che quindi queste differenze superficiali connotano quello che noi siamo oggi, con le pelli più chiare, più scure, più alti, più bassi, gli occhi. Tutto questo ha determinato il nostro cambiamento, anche con legami alla sessualità, chiaramente, perché il nostro essere di un certo tipo rispetto ad un altro è diventato anche funzionale alla riproduzione. Certo. Quindi l'interesse di lei e di lui è anche, perché come i pavoni
sono settati per
piacersi, ovviamente, e quindi cercare. Tutte e due cercano il meglio dall'altra. Oggi abbiamo una cultura e quindi non abbiamo più bisogno di avere certe garanzie molto antiche di sopravvivenza fisica, immediato. Quindi anche due, un ragazzetto molto magro e una signorina molto magra, molto così di a rischio in una foresta,
diciamo, non si valuta la resilienza in un ambiente estremo, no, ecco.
Si amano tranquillamente, si trovano altro tra di loro perché non hanno il rischio, come dire, di
si
perire,
mettono un maglione,
esattamente, si mettono un maglione al freddo e vanno a comprare la verdura dal loro fruttarolo, fruttivendolo di fiducia. E questo ha consentito anche appunto un altro tipo di mutazione, ed è che chiamiamo benessere, dove si sta bene senza avere bisogno, insomma, di forze e di atteggiamenti così un po' brutali verso l'ambiente. Queste mitologie ancora persistono in certe persone che ritengono invece ancora così questa tradizione darwinista.
Però è sempre un problema culturale.
È un problema culturale gravissimo, insomma, che anche si chiama fascismo in qualche modo, insomma. Che è il male assoluto mentalmente proprio, non prima ancora che affaccia qualunque cosa, proprio come idea, come visione del mondo, perché è intriso del nulla. Neanche di miti, perché i miti sono anche rispettabili, insomma, così, diciamo, di falsificazione costante del mito. Quindi proprio il disprezzo non ha confini. Ecco, chiusa questa bellissima parentesi, dico, questo ragazzo mi pare molto giovane, insomma, mi sembra veramente.
Il missionario?
Sì,
27enne.
Sì, neanche trentenne, insomma, questo, già ragazzo, insomma, questo giovane.
Cioè, per i canoni della tribù era già un uomo maturo.
Stavo proprio per dire, per i canoni della tribù è un uomo maturo. Perché chiaramente lì la vita media certamente non è quella che abbiamo noi per vari motivi, però non sono neanche, insomma, non penso che ci sia l'anziano anche lì, no? Però ripeto, non sappiamo nulla perché non abbiamo potuto proprio comunicare. Comunque questo decide, sapendo così di questa realtà, ma non sapendo, perché ne sa, ma non tanto da dire cosa sto facendo, perché questo è il problema, e soprattutto dove vado da solo, no? E questo vuol dire che evidentemente, come in termine tecnico, noi è un invasato, cioè vuol dire che la sua mente ha perduto anche il livello minimo di razionalità e di relazione con la realtà, e ha preso e ha detto: penso che io con questa vado lì senza niente, che sono solo, no? Con un'ingenuità che non è neanche ammirevole, perché è sconfortante oggi come oggi per una persona occidentale sino-americana, insomma, quindi che è di 30 anni,
diciamo, erede delle due più grandi potenze attuali,
tra l'altro, quindi, insomma, proprio, no?
Cioè, sì, neanche a dire, sai, vengo da uno sperduto, ecco, paese lontano
di isole Faroe, no, è tiene in sé le due grandi culture di questo, queste tradizioni anche industriali, no? E questo figlio di questi mondi va lì con l'ingenuità di una, diciamo che è più anche definibile come stupidità, perché lo stupido è un ingenuo che, diciamo, travalica l'autenticità, perché diventa inautentico a se stesso, perché la credenza lo sovrasta, quindi come fosse portatore del messaggio, perché quando credi che sei un piccolo Cristo in qualche modo, no? Perché quella è l'imitatio Cristi, no?
Non ti poni problemi su,
dici, questi mi riconoscono, io vado per sbarca, si fa lasciare al largo da un tassista del mare, diciamo,
in quel caso sì, in
evidentemente caso gli dice: amico caro, sono cazzi tuoi, io te ce porto,
m'hai pagato,
io però manco mi accosto, vai tieni e sbarchi. E quelli subito, appena lo vedono, escono dalla foresta e lo fanno fuori secco. Quindi che cos'è? È un premio Darwin nel vero senso della parola, perché quasi è l'incarnazione sublime del premio Darwin, perché è Darwin in azione, cioè uno che con un'altra cultura, non tenendo conto dell'evoluzione e quindi annullando la conoscenza che noi abbiamo del mondo rispetto a loro, ma non di superiorità, perché non è che siamo superiori, come, no? Ma di diversità. Noi abbiamo una visione più complessa del mondo, perché lo conosciamo nella globalità. Questa popolazione no, perché vede intorno a loro con i mezzi dello sguardo e della loro navigazione.
Un enorme mare e basta.
E basta, e quindi sanno che ci sono altre popolazioni, siccome difendono la loro isola, perché da lì dipende la loro esistenza, e fanno quello che abbiamo fatto tutti noi, sapiens, negli ultimi 200 anni.
Quando vedi qualcuno che si avvicina troppo,
diciamo, a certe condizioni devi cercare di fermarlo. Cosa vuole, no? Lì ripeto, probabilmente loro non erano così all'inizio, insomma, perché non c'era un via vai. Certamente da un certo momento in poi, come ho detto, forse hanno modificato negli ultimi 300-400 anni il racconto di quello che avevano intorno e hanno aumentato l'aggressività, il che è del tutto, direi, più che naturale.
In questo caso naturale,
esatto, proprio giusto. E quindi lui, non cosciente di tutto questo, tenta di fare un'operazione folle. L'operazione folle che però, appunto, a monte, noi ne prendiamo atto come un folle, invasato, è un'operazione comunque oscena, perché ricalca proprio quello che noi condanniamo e che chiamiamo etnocidio. Quindi tu comunque lì, alla fine, e questo è il mio giudizio finale, diciamo che te lo sei anche meritato, perché cosa andavi a fare? Se, ammesso e non concesso, un antropologo mai sarebbe andato da solo per tentare di prendere, mettere un cotton fioc, mi dai un po' di saliva, poi me ne vado. Non l'avrebbe fatto, perché appunto sa, e quindi magari se proprio sarebbe avesse voluto, cosa complessa, avrebbe dovuto creare una situazione in cui, senza ovviamente creare problemi, il che non è possibile, ma insomma avrebbe agito in un modo completamente diverso. E certo non per andare a dire ehi, cambiate vita, ma semplicemente me ne vado subito, volevo solo un'informazione per tutelarvi meglio, perché dietro di me c'è un mondo di merda che vi mette a rischio. Quindi con un buon intento già sarebbe stato problematico. Figuratevi se tu vai lì per dire Cristo ti salva. A me che sono 50.000 anni, a me che cazzo me ne frega di Cristo, cioè sono 50.000 anni che sto qua e non mi devo salvare da che cosa? Scusate, diciamo, il francesismo, ma era necessario, no?
Questo è.
Appunto, paghi il prezzo che meriti. Fortunatamente è andato da solo e quindi, come dire, le forze soverchianti degli abitanti dell'isola
hanno avuto ragione,
come dicevano i testi dell'Istituto Luce, esatto. In altra epoca.
Di fronte alle soverchianti forze nemiche.
Bravo.
Bene, e allora niente, io direi che a questo punto possiamo dichiarare conclusa la nostra puntata di oggi, che come spesso accade...
Gustosa questa storia, per non fare questo piccolo così viaggio nel mondo delle popolazioni, ma del tutto veramente riassuntivo, insomma, della questione. Il tema è complesso e molto... Spero di aver dato qualche coordinata sulla situazione di queste realtà,
ma anche perché...
su questa isola e questo popolo, che è molto interessante, ma di cui noi però forse dobbiamo rinunciare a qualcosa.
Sì, perché per poi ora. Il rischio, che chiudiamo seriamente, nel senso è che di fronte poi questa notizia del genere è stata presa a mo' di barzelletta, giustamente. No,
invece appunto
è più seria la questione.
Abbiamo scherzato, ma abbiamo giustamente, bravo,
cercato di ragionare,
di problematizzare, ecco. Insomma, perché ecco, al di là del gesto, ecco, come stavo dicendo io, non si va a dire devi cambiare vita, insomma, quello appunto è etnocidio. E dall'etnocidio ci si difende con l'omicidio, che non è un omicidio chiaramente, perché la parola, quando noi la evochiamo, presume il diritto penale occidentale, sì, di 3.000 anni di storia
che non è sicuramente applicabile.
Assolutamente là. No, questo è un altro grande problema rispetto proprio ai valori cosiddetti, diciamo, su cui noi poggiamo la nostra cosiddetta civiltà, che lo è però cosiddetta perché
c'è qualcosa da chiarire,
visto che le nostre certezze proprio in fatto di umanità molto in bilico in questi, come dire, tempi presenti, no? Proprio perché rispetto all'altro, lì siamo in un caso limite proprio, no? Quasi, ecco, addirittura da manuale, no?
Sì, per pare che l'hanno fatto apposta.
Esatto, sembra una storia proprio, diciamo, da racconto edificante.
Sì, oppure da scienziato pazzo dice facciamo, no? La prova adesso, prendiamo il
matto. Mentre invece il rapporto tutto con le migrazioni, ovviamente, sto parlando di questo, che non ha nulla di... direi scientifico, ovviamente, nel senso di quello che abbiamo appreso dalle scienze umane, perché non è un fatto di fisica o chimica, ma di culture, no? E di valori che noi abbiamo costruito piano piano proprio per cercare di risolvere i rapporti tra culture, il convivere tra tanti umani che siamo diventati nell'evoluzione complessa che ha espresso le tecniche così diverse dello stare al mondo, di cui certo quella occidentale è quella che ovviamente ha avuto la meglio per le ragioni che conosciamo. Noi abbiamo sviluppato quella certa visione della scienza e che ha portato, diciamo, dal fuoco ad anche altri spastep, diciamo, evolutivi, passando ovviamente per i metalli, per esempio, insomma, che noi lo diamo un po' per scontato, ma insomma è un altro momento abbastanza.
Non ci si è arrivati per così facilmente.
Capito? Cioè, tagliare una pelle di un bisonte per mangiarlo con un coltello di metallo riduce i tempi di lavoro e quindi di bruciare energia enormi, quindi consumiamo di meno, cioè sono piccoli dettagli che
poi nella storia dell'evoluzione hanno il loro
capito? Invece io faccio in un'ora quello che faccio in quattro e questo l'abbiamo sempre fatto. Oggi vorrei concludere con una nota, no, diciamo, di speranza, nel senso sempre tecnoscientifica, che io amo molto, perché come poi gli ascoltatori sanno, sono figlio della generazione che così scriveva sui muri molti anni fa lavoro zero, tutto il potere all'automazione, che insomma è un bellissimo e giusto, neanche sogno, ma come dire, proprio aspettativa e orizzonte di dire ci liberiamo dell'orrore del lavoro, che è un grande tema delle sinistre rivoluzionarie, per poter vivere finalmente come poi in fondo abbiamo sempre tentato di fare tra virgolette le rivoluzioni da quando esiste questa possibilità negli ultimi 300 anni. Quindi l'automazione, che è antichissima, perché già Efesto si fa delle ancelle meccaniche d'oro per aiutarlo a lavorare, che sono in tutto e per tutto degli androidi animati dalla capacità di Efesto di fare quello che è,
farli funzionare. Cioè, però certo,
il fabbro di Achille gli fa le armi, lo scudo. Del resto lo scudo di Achille che cos'è se non lo scudo di Capitan America? Cioè esattamente la stessa cosa riconfigurata, quindi non ci siamo inventati niente. E poi ovviamente altri androidi anche non funzionanti ma solo meccanici. Oggi abbiamo la possibilità di, come dire, finalmente risolvere questo problema. La transizione certamente è complessa, perché il superamento del lavoro a queste condizioni di milioni di individui è certamente problematico, ma la risposta non è certamente interrompere l'automazione. È il reddito universale, infatti, che era previsto già quando, previsto, insomma, immaginato da quando noi dicevamo tutto il lavoro di automazione, perché significa che siamo talmente ricchi, cioè che il capitale è talmente ricco che se non è avido, ma siccome è avido preferisce l'irrazionalità e la follia e redistribuisce, il salto porterebbe ovviamente a una fase nuova. Purtroppo la logica, la razionalità, anche quella semplice, non è mica così scontato che sia patrimonio.
L'abbiamo visto nel corso
di
secoli.
Esatto, quindi la miseria umana, in particolare dei padroni, che io lo ricorderò sempre, ritorniamo a chiamarli così perché sono loro, sono i padroni, non importa che faccia abbiano, è un padrone, anche se poi vi sorride e lo vedete così per strada e vi fa attraversare quando state sulle strisce, non vi fidate, è un padrone, e il padrone è cattivo ontologicamente, non può però altrimenti essere che così, quindi va odiato. Sono molto arrabbiato io,
bene,
umanamente, e bisogna combatterli, sono i nemici, e quello è il motivo per cui siamo oggi sull'orlo della catastrofe da questo punto di vista. Quindi non si sa neanche se avremo i robot che ci liberano dal lavoro, perché questi qui hanno anche,
però quello aspiriamo,
il mondo devastato, guerre, distruzione e un clima su cui non è chiaro se facciamo in tempo a invertire la rotta, perché io mi sto interrogando da molto tempo, tutti i segnali dicono che forse siamo al giro di boa compiuto.
Bene, lasciamo
con questa nota di
ascoltatori e ascoltatrici
di speranza? No, c'è speranza,
tant'è che non ci vedremo venerdì
prossimo.
Ma ci vedremo il primo venerdì di dicembre,
che è
7 dicembre, per cui
ecco, il 7 ci vedremo.
Ci sarà la vigilia dell'8 e insomma cominceremo,
sì,
l'avvicinamento verso Natale.
È un pontino, perché sabato non è un grande ponte. Ci vedremo neanche il 14, però venerdì, Ho una conferenza fuori Roma, insomma, sono da tanto tempo, da settembre mi avevano prenotato, quindi vi comunico ora che è stata confermata e quindi ci vedremo il 21.
Per gli auguri, per i consueti auguri di Natale. Va bene, comunque la prossima poi, è il 7.
Poi torniamo, nel senso che...
sempre qui, diciamo ci ma poi
quindi rimaniamo. Ci vedremo il 7 e il 21, facciamo questo la tabellina del 7 e saltando 14 perché sono assente per motivi di lavoro, così come questo prossimo venerdì.
Assente giustificato in giro.
Però io non sono sicuro se venerdì non ci sono, però lo sai,
allora lasciamo,
perché probabilmente torno alle 5 in treno. Se non fa ritardo, io ti telefono.
Vediamo se la tecnica.
Esatto. Se non fa ritardo, ti telefono. Quindi probabilmente invece potremmo esserci.
Restate con la suspense. Se il treno arriva alle 5
arriva
oppure
al
no.
Tempo, io passo, lascio la valigia e proseguo. Quindi non ho problemi perché vengo da, insomma, dal Festival del Cedro. Io non è che sono stato in miniera. Appunto,
e neanche lì nelle andamane.
Ore,
esatto.
Appunto, quindi non è un problema. Quindi mi sembra che siccome... Non ho il biglietto sotto mano, però potrei forse essere presente perché torno alle 5. Mi sembra peraltro di aver chiesto questo, per esempio, proprio per... potendo, sì. Quindi ti confermerò. Per cui può darsi che invece ci vediamo venerdì. Quindi ci salutiamo a tutti, buon weekend e
non disturbate gli dai su, forza, dai, mica ci possiamo.
Mi sono inchiodato sui simulani perché.
No,
ma lo so, sono. La mente mi sta abbandonando.
Dai, abbiamo 10 secondi prima di. Forza. Ci sei? 10?
No, niente, adesso se mi fai così
arriva,
io
l'ansia,
io rischio tutto.
Non sei tipo da.
Ero finito. No.
I sentinelesi,
porca miseria.
Bene. A tutti, saluti, forse a venerdì prossimo.
Sì, alta probabilità.
Ciao. No, veramente.